Radio Emilia Romagna. Lo sguardo altrove, storie di emigrazione.
I girovaghi di Tarsogno in Svezia, lettura di Fulvio Redeghieri.
Nel bel libro di memorie raccolte da insegnanti e studenti della scuola media di Tarsogno, già ricordato, si riferisce che tra i mestieri più originali svolti dai nostri emigranti non possiamo tralasciare i nostri domatori di animali. Giravano l'Europa facendo esibire animali matematici, cavalli astrologici, scimmie ballerine ed orsi pronti ad ingaggiare lotte furibonde con il loro padrone, e questi li accompagnava suonando l'organetto, la piva o la fisarmonica. Certamente all'inizio chi lasciava Tarsogno si sarà esibito solo con strumenti musicali, poi, per attirare maggiormente l'attenzione del pubblico, avrà utilizzato animali, quali cani e scimmiette, vestiti con divise dai colori vivaci e dai bottoni d'oro, oppure con tutù e cappellini alla moda. Si deduce dai racconti che abbiamo raccolto in paese che diverse persone intraprendevano questa attività. Erano compagnie o a conduzione familiare, o tra parenti o tra compaesani. Talora, mentre uno vendeva bottoni, filo da cucire, saponette, polvere d'inchiostro, pettini ed immaginette sacre, o addirittura estraeva i denti, l'altro faceva esibire gli animali. Per quanto riguarda l'aspetto economico, di solito metà dell'incasso era diviso tra i soci, l'altra metà andava in spese, poiché il mantenimento degli animali era oneroso. Le scimmie e anche gli orsi richiedevano un'alimentazione particolare. Erano guai e grosse perdite se un animale si ammalava o, peggio ancora, se moriva. Solitamente i girovaghi con animali si facevano rilasciare dal comune un documento che attestava la loro povertà. Era un certificato di miserabilità che li autorizzava a recarsi all'estero in cerca di lavoro. I girovaghi dovevano sobbarcarsi lunghi e faticosi viaggi a piedi, sia per risparmiare il costo del biglietto, sia perché non potevano salire sui treni e sulle diligenze con un orso al guinzaglio. Ciò che li preoccupava era l'animale. Se era un orso, non doveva camminare troppo perché poteva procurarsi piaghe sotto le zampe. Bisognava tenerlo calmo quando ci si avvicinava ai paesi perché poteva ingaggiare zuffe con i cani. Era necessario trovargli sempre da mangiare ed infine qualche persona di cuore che mettesse a disposizione un ricovero, una stalla o un fienile per la notte. I domatori tenevano lo spettacolo nei cortili e nelle piazze. Al termine passava un bambino o un cane con in bocca un piattino a raccogliere le offerte. Poi, per trattenere un po' di più la gente, venivano decantati i bigliettini della fortuna, cioè con una piccola somma si aveva diritto ad un biglietto su cui era scritto il futuro, una specie di oroscopo dei nostri giorni. Qualche volta dovevano fare i conti con la polizia. In diversi paesi le autorità avevano adottato norme severe nei confronti dei vagabondi, dei mendicanti. I nostri rischiavano perfino in certi casi l'arresto o il sequestro dell'animale. Colui che finiva in questa situazione, se non aveva denaro sufficiente per pagare la cauzione, era costretto a chiedere un prestito ad altri connazionali. Per qualcuno l'arresto fu la sua rovina. Un fatto da nascondere perfino ai parenti più stretti. Non erano eccezioni lettere delle polizie europee ai nostri comuni in cui si informavano le autorità della carcerazione di qualche cittadino. I guadagni erano certamente incoraggianti e così molti, desiderosi di migliorare le loro condizioni di vita e per fare meno fatica, si acquistarono un animale da traino, un carro, su cui trasportare gli animali e le loro poche cose. I mietti, cioè i bertoletti di Boresasco sul finire dell'Ottocento, erano soliti trascorrere un lungo periodo dell'anno in Francia. Il padre faceva ballare le scimmie, mentre la moglie e i figli, in tenerissima età, suonavano l'organetto e raccoglievano le offerte. I vecchi raccontano che avevano un buon numero di scimmie, che si erano acquistati un asino e un carro ricoperto da un tendone, una rarità per l'epoca, e andavano nella zona di Marsiglia. Molti giovani di Tarsogno si cimentarono anche nell'addestrare animali più grossi e più pericolosi, come l'orso, il cui costo era elevato. Serviva una certa disponibilità di denaro per acquistarlo. L'addestramento poteva durare parecchio o anche fallire se l'animale era di indole ribelle. Alla villa di Tarsonio abitavano i Noberini Saccagna. Costoro avevano l'orso e andavano in giro per l'Europa a farlo esibire e lavorare. Un discendente ci ha mostrato una costruzione nel cui muro sono cementati degli anelli di ferro dove esso veniva legato. La gente di qui ricorda alcune vicende anche tristi di questa famiglia, legate alla loro attività di orsanti e la storia di un Noberini che morì a Trinidad. L'America era diventato un mito per i domatori di animali. In Europa, tenere spettacoli con un solo animale era un'attività ormai superata. Speravano che oltreoceano potessero far fortuna in breve tempo. Noberini si informò sulle procedure per portare il suo orso negli Stati Uniti. Ma ciò non era cosa facile, in quanto le compagnie di navigazione non accettavano tali animali a bordo. Il biglietto era costoso e, giunti là, bisognava sottoporsi alla quarantena col rischio di non superare le visite mediche e di essere rimpatriati. Noberini, sostenuto dal grande sogno del nuovo mondo, col suo orso trovò sì da imbarcarsi, ma per un'isola dell'America centrale. Fece ugualmente fortuna e divenne proprietario di una piantagione di caffè. Ancora oggi là ci vivono dei nipoti. Oltre a questa famiglia di orsanti, ricordiamo Ulosu, un camisa della Breva, nato all'inizio dell'Ottocento. Andava a far ballare l'orso in Prussia, in Finlandia e in Svezia. Prima di partire aveva sposato una certa Maria Lunardini di Rucaia. Per 10 anni non aveva più dato sue notizie. Poi, tramite un orsante di Bedonia, invitò la moglie a raggiungerlo in Svezia. Questa, che non era mai andata via da Tarsonio con il figlio, raggiunse Stoccolma sobbarcandosi un viaggio lungo e anche rischioso. In paese si ricorda ancora oggi Ulosu, il suo orso bianco e sua moglie, che ideò una preghiera per ritrovare il marito. Anche Loran, ovvero Gildo Parmigiani della Breva, andava a far ballare l'orso. I Pino del Cerreto, cioè Maria Franchi, e suo fratello Antonio o Luigi, suonavano la fisarmonica e avevano un orso. Viaggiavano per la Francia, la Germania e l'Inghilterra. Gli spettacoli circensi venivano sospesi nel periodo invernale e così i nostri domatori o tornavano a casa o, se erano lontani per rientrare in paese, si adattavano a fare qualsiasi mestiere. Quelli che erano in Svezia si specializzarono nel fare statuette di gesso oppure gli stuccatori. Il domatore più famoso di Tarsonio è certamente Aloiso Notari. La famiglia Notari, già alla fine dell'Ottocento, possedeva un circo, un serraglio, composto da elefanti e da leoni, girava per il nord Europa. Aloiso, come gli altri suoi fratelli, era nato a Stoccolma e appena grandicello aiutava il papà in certi numeri. Gli esercizi con il leone venivano eseguiti dal fratello Giuseppe. Questi fu azzannato mortalmente al collo. La disgrazia colpì talmente la famiglia che rientrò a Tarsonio, mentre invece Aloiso si perfezionò nel domare orsi ed elefanti. Continuò a lavorare nei circhi fino a 67 anni. Ricordava con piacere gli amici del circo Karl Hagenbeck e il circo Togni, in cui eseguiva un numero spettacolare con Bombay, un'elefantessa da lui addestrata. Ritornato a Tarsonio, rievocava la sua lunga esperienza, gli applausi, le fatiche, i disagi. Aloiso ha rincorso per tutta l'Europa il suo sogno di libertà e di ricchezza. Oltre ai domatori vanno ricordati i suonatori, cioè coloro che lasciavano il paese per andare per il mondo a suonare. Ad esempio Antonio Franchi, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, era un suonatore d'organetto che si stabilì in Svezia, vi richiamò molti giovani anche dai comuni dell'Alta Valtaro e li aiutò affittando loro gli strumenti musicali. L'ultimo che si ricorda è Piato, Urukin, Urukinettu, che partì dalla Breila negli anni 30 per l'Africa. Suonava la fisarmonica, però la sua fu una breve esperienza. Riteniamo che tutti i nostri girovaghi fossero gente intraprendente, sostenuta dal desiderio di migliorare le loro condizioni economiche, un po' sprezzanti del pericolo e dei rischi.